Notes, pagine di radiofonia. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Book Notes, pagine di radiofonia. Ogni giovedì alle ore 21 portiamo in onda i contenuti dei libri, delle novità editoriali, non solo anche le novità ma anche libri insomma che ci sono piaciuti, solitamente però usciti nell'ultimo anno. A tenervi compagnia il qui parlante Valentino De Luca, di solito accompagnato da Alessio Ramaccioni. Questa sera però presenterò io da solo il libro che è in realtà di un cantante che non è nemmeno la prima volta che si cimenta col mondo della letteratura, dovrebbe essere questa la sua terza opera. Sto parlando di Tommaso Zanello, a.k.a. Piotta, che presenta appunto qui a Book Notes il primo rap, e con un gioco di parole tra re e rap, per Cinaschi Edizioni, edito dal Castello insomma, e quindi da Cinaschi Edizioni, e un libro insomma dove Tommaso attraversa un po' la oltre che ventennale carriera nel mondo musicale, tra aneddoti, personaggi famosi e meno famosi, il confronto col mondo della televisione, del cinema, dello spettacolo, della cultura, anche del teatro, insomma ce ne sono veramente diverse da raccontare. Proprio per sentirle dalla viva voce di Piotta bisogna solo attendere qui a Book Notes, pagina di radiofonia, qualche minuto. Noi adesso andiamo in pausa musicale, e pausa che mi permette appunto di contattare Tommaso, dopo torniamo e insomma dalla viva voce di Piotta ci facciamo raccontare questo, il primo rap.
Sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista. Pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni. Tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori. Iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai. Quest'onda mai mi affonderà, shalala.
Poi non tira, resteremo alla deriva, tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima. Diversi destini, partenze, arrivi. Dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o scivolerai? Sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo. Sulla tavola è estate, inverno, questa muta che fa da guanto. Aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta. Poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani.
Mai quest'onda mai mi affonderà, quali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, quanto resisterai?
Piotta, Piotta, original Beach Boy, sulla cresta resta, come Silver Surfer.
1, 2, 3, 4 Valentino De Luca per Book Notes, pagina di radiofonia qui su radiocittaperta.it. Torniamo con un ospite particolare. Di solito quando parliamo di lui parliamo di musica, ma questa volta, ovviamente essendo qui a Book Notes, si parla di libri, perché si è cimentato nella sua, quella che dovrebbe essere la sua terza fatica letteraria. Stiamo parlando di Tommaso Zanello, a.k.a. Piotta, con il primo rap alle origini del rap italico, edito da Il Castello, che è un marchio Cinaschi Edizioni. Buongiorno Tommaso, benvenuto a Book Notes.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti.
Allora, di solito si comincia dalla domanda canonica, ma perché si parte sempre dal titolo, domanda canonica, perché il primo rap? Io invece volevo chiederti, proprio perché l'ho accennato nella presentazione, per una persona e un artista che in realtà non ha bisogno di presentazioni, terza fatica, stavo vedendo dopo, insomma, un bel libro di te del 2006, mi pare, dove raccontavi Lorenzo Giovanotti, Pioggia che cade, vita che scorre, e poi l'anno dopo ti cimentasti parlando del mondo dello spettacolo con Troppo Avanti. Poi insomma c'è stato un salto di parecchi, più di 10 anni, e poi hai sentito l'esigenza adesso di riuscire di nuovo in libreria con il primo rap. Da che tipo di esigenza nasce questo, lo scrivere questo libro?
Ma guarda, sarò sincero, in realtà in tutti e tre i casi, mentre per quanto riguarda, diciamo, la musica, ho un atteggiamento più proattivo, cioè nel senso che ricevo delle proposte, chiamate, email, chiaramente no, per concerti a, che ne so, le colonne sonore, per dire l'ultima, però anche io mi metto in moto attivamente per cercare cose o condurre, diciamo, il mio percorso musicale nella direzione che vorrei, che ho tendenzialmente voluto fin qua. Per quanto riguarda le altre cose, di cui io poi sono un gran curioso, perché poi negli anni ho fatto dal teatro alla TV, dalla radio, appunto alla parte, diciamo, di prosa, di libri, di scrittura, per lo più l'atteggiamento è un po' più passivo, un po' più fatalista. Cioè, diciamo, proprio a volte dico, boh, no, non mi stimola, oppure sì, mi stimola. E anche per questa terza volta è andata così, ed è stato di particolare stimolo, perché è accaduta durante il secondo lockdown. Se nel primo ero impegnato e quindi creativamente stimolato dalla realizzazione della colonna sonora di Tuburra, passata l'estate che ci avevo un po' illuso tutti, che tutto volta alle spalle, è giunto il secondo lockdown, ho detto, e ora che si fa, visto che tanto, anche se mi metto in studio, qua c'è il rischio che per un bel po' di tempo non si possa suonare live, che è poi la mia dimensione, insomma, preferita. E invece è arrivata magicamente questa chiamata da parte appunto del Castello Editore di Cinaschi Edizioni, dicendo, guarda, abbiamo letto i tuoi precedenti libri, sappiamo che sono fuori catalogo, ci sono piaciuti parecchio, ma perché non pensare a un terzo se ti va? Ho fatto, ma alla grande, cioè proprio la cosa che capita al momento giusto.
Quindi hai colto la palla al balzo. E allora veniamo proprio al titolo. Il primo re, poi tra parentesi la P, quindi il primo rap, con un gioco di parole, del titolo sei tu, quindi?
Ma sì, nel senso che, vabbè, io da sempre sono fissato con citazioni, giochi di parole, testi, sottotesti ancora. E quindi dovendo pensare a un titolo, cioè l'idea era di raccontare un po' la storia del rap romano-italiano tramite la mia esperienza biografica. Questa è, diciamo, l'idea dell'editore, che è stata da me leggermente rivisitata in... Già l'ho fatto per Troppo Avanti, quindi sarà una cosa un po' differente. Cercherò di farne una sorta di diario generazionale, di forse romanzo un po' troppo, ma insomma comunque di formazione di un collettivo, di un gruppo di amici, non quel tavolino metaforico che torna a fine libro, ma che è già proprio nell'incipit. Per raccontare proprio il lato soprattutto emotivo di quell'hip hop lì, che è diversissimo da quello di oggi, perché è diversissimo anche il mondo in cui viviamo, e poi partire da quello per arrivare appunto fino a oggi, non tanto in ordine come ho fatto per gli altri due libri, cronologico, temporale, ma invece in una sorta di apparente disordine cronologico, che invece è un preciso ordine emotivo, per cui do ampio spazio a dei momenti che magari discograficamente sono anche meno noti o meno famosi, ma invece umanamente, specialmente in quel momento, perché l'ho scritta a mo' di lusso di coscienza, diciamo tutto di gesto, un capitolo al giorno, erano, sono, restano, insomma, tanti anni di distanza, forse invece momenti fondamentali del percorso.
Tommaso, senti, in questi anni, giustamente seguendo il tuo flusso di coscienza, tantissimi incontri, tanti viaggi, è un libro di racconto personale assolutamente, ma si possono trovare, immagino, anche tanti aneddoti legati a momenti di vita personale, perché ti riguardano, ma che sono rappresentati anche come vita collettiva, nazionale, nazional popolare, attraverso, non so, ad esempio la televisione o comunque quel mondo dello spettacolo, per esempio, che raccontavi nel tuo secondo libro. C'è qualche aneddoto in particolare o qualche personaggio dei tantissimi che hai incontrato lungo il corso della tua carriera che ti è particolarmente rimasto o segnato?
Ma guarda, ce ne sono davvero tanti, e poi a me piace da sempre, da quando sono piccolo, raccontare la storia con la S maiuscola come la somma delle storie con la S minuscola, cioè come la somma dei nostri quotidiani, ognuno il suo, in questo caso è il mio, il nostro, appunto, come ho detto, a livello generazionale. E questa idea di trovare una formula musicale che potesse raccontare la nostra generazione anni 90, dopo il vuoto che si era creato, perché i cantautori l'avevano fatto in precedenza, il rock, il funk, il post-punk, diciamo, l'avevano fatto con i fratelli maggiori, e a quel punto noi che facevamo? Ci accontentavamo di quel pop anni 90, trito, intrito, lezioso, noioso, che non ci rappresentava né per suoni né per testi? No, volevamo un suono nostro, l'abbiamo trovato nell'hip hop, sia appunto nei beat che nelle rime, e in questo viaggio abbiamo incontrato di tutto, cioè amici come noi, quindi non so, dai giovanissimi articolo 31 che racconto nel libro, quindi J-Ax e Jed, passando per i Sottotono, passando per i Sangue Misto, che era gruppo culto, insomma, da Bologna, passando per magari il reggae degli amici di scuola, Brusco e Villada, fine su Stone System, però poi anche il cinema, quindi tutto il rapporto con i Manetti Bros, che hanno anche fatto la prefazione, la presenza di Valerio Mastandrea nel video, il rapporto con Suburra, i vari attori e le varie colonne sonore che ho fatto in questi anni, fino ad arrivare a personaggi, diciamo, che erano da tempo arrivati rispetto a noi, ma che comunque erano al loro modo, ognuno diversamente, chi per un motivo, chi per un altro, un po' una figura leggendaria. Penso a Franco Califano, di cui racconto alcune cose, penso anche a Thomas Miller, di cui racconto altre. Ma diciamo che pare che nel mio percorso, specialmente il mio, trasversale, c'è stato un po' di tutto, cioè c'è anche un episodio simpatico con Matteo Garrone, insomma ce ne stanno, ecco, dal cinema alla TV, dalla politica alla musica, c'è veramente tanto che va dai 90 fino a l'altro ieri.
Tommaso, senti, ma a proposito di cinema, adesso ci arriviamo, o anche di TV, ecco, in particolar modo con la TV, tu, non lo so, non tra i diversi mondi a cui ti associo, che veramente sono, vabbè, è ovvio, la musica è quello, manco a dirlo, però per esempio anche la scrittura, la letteratura per quanto riguarda i libri, non so, addirittura anche il teatro, la televisione, ultimamente attraverso la serialità di Suburra, però tu come personaggio televisivo ti riesco ad associare meno, e leggo tra l'altro che lungo il corso degli anni, spesso e volentieri, proprio anche a te è capitato di declinare tanti inviti, tante ospitate, tante proposte che magari non le trovavi, non so, in sintonia col tuo percorso d'artista.
Ma sono molto contento che non mi associ a nessun personaggio TV, perché diciamo il mio più grande luccio è essere un personaggio TV o un influencer. Invece quello che vorrei essere e che cerco di essere, e che forse in parte a volte sono riuscito a essere, e spero anche di rinnovare, non dico sempre, ma insomma più volte, questo risultato, è essere considerato un artista, quindi riuscire a raccontare con la mia sensibilità la vita, le persone che conosco, quello che vedo e che vivo intorno a me, con le parole, a volte in rima come nelle canzoni, però a volte anche con le parole invece in rima di una poesia, come l'ultima che chiude il libro, dove, insomma, che è dedicata a mio fratello, che purtroppo è scomparso di colpo dopo che io ho finito il libro, perché ho deciso comunque di non cambiare nessun verbo e lasciarlo al presente come lui di fatto era nel momento in cui scrivevo, e ho raccontato addirittura appunto in prosa come ho fatto per questi tre libri, ma come poi vorrei anche continuare a fare, perché poi tra l'altro lo scrittore di casa era mio fratello, non c'è più, quindi diciamo che posso forse permettermi di invadere di più quel terreno che magari invece fino a qualche mese fa consideravo più suo, tra virgolette. Chiaramente tutti scrivono e tutta l'umanità scrive, però in qualche modo a livello professionale il pittore di casa è nostro zio, lo scrittore era Fabio e il musicista io, così insomma schematizzando un po'.
Tommaso, la famiglia, mano a mano che si cresce anche come artista, tu hai parlato di tuo fratello recentemente scomparso, in una tua precedente opera, però musicale parliamo, era molto presente i ricordi legati a tuo padre, diciamo, cioè, è una cosa della vita il fatto che nel percorso di artista, soprattutto un artista rap e quindi proprio legato per tipo di musica e scrittura, alle sensazioni e le emozioni anche del quotidiano o della strada o delle cose che succedono, poi avere anche una declinazione più intima, più diciamo appunto familiare, però non nel senso un po' banalizzante del termine, ma proprio nel senso, ripeto, più intimo, legato a dei ricordi, legato anche a delle sensazioni che quella persona, non so, nel tuo caso appunto tuo padre oppure tuo fratello, hanno contribuito a fare dell'artista che sei oggi.
Sicuramente sì, neanche la persona che sono oggi, oltre che il lato diciamo veramente creativo, che per carità è fondamentale, ma chiaramente poi ci sono anche degli aspetti così quotidiani. Secondo me mi piace molto quando l'ascolto negli altri, mi è proprio indispensabile come forma terapeutica, specialmente in caso di scomparse insomma importanti, gravi, anche magari recenti. Usare nel senso buono la musica per tirare fuori insomma quello che c'ho dentro. L'ho fatto con l'Interno 7 come disco, lo farò, in parte lo sto facendo già, ma certamente lo farò ancora nel caso di mio fratello Fabio. Certo, non sono più ragazzino, per cui ci può stare insomma che ci sono delle scomparse significative. Non nascondo che magari rispetto a tanti coetanei sono da questo punto di vista nel lavoro e in altre cose la vita come è stata particolarmente generosa, in questo caso devo proprio dire di no, perché insomma se poi conto le persone presenti nel mio nucleo familiare, beh insomma ci sta solo io, cioè nel mio nucleo originario. Cioè.
Assolutamente. Senti, parlando invece di torno al titolo, secondo te in che cosa sei stato, ovviamente tu l'hai spiegato, declinato in maniera anche ironica come gioco di parole, in che cosa, Tommaso, sei stato il primo re?
Ma sono stato il primo re, nel senso sono stato il primo a riuscire...
Posso suggerirti da fan, questo sono legato a ricordi personali, veramente non so, tu mi stupisti quando ero insomma più ragazzo, così proprio un po' veramente in generale per come ti presentavi sia fisicamente nel vestiario, con non so quei tanti richiami agli anni 70, quel mondo funk, gli occhiali, il cappello, o poi a parte appunto anche il ritmo, e qui ringraziamo ovviamente anche i vari beatmaker con cui hai collaborato insomma nel corso della tua attività, sempre quei riff particolari, fino ovviamente poi vabbè super cafone che ha spaccato tutto, e vabbè ok, quella è proprio una storia a sé stante. Secondo me, lo dico veramente da spettatore, da fan, anche un po' nell'attitudine potresti essere un primo re. Però, per carità, dimmi tu.
Guarda, intendevo dire che il primo che è riuscito con quella sfida che racconto poi in maniera anche ironica, ma comunque vera, con il benzinaio di via Concadore, ogni mattina mi accoglieva dicendo ma fatti sempre questo rap, ma non lo sento in giro, a portare invece il rap romano, italiano, sulla bocca di tutti, tra l'altro non solo a Roma come speravo e pensavo, ma non so, dalle Alpi alle Ande, per citare appunto il brano in questione. Poi l'ho portato col mio stile, che rispetto, che tutt'oggi è così, chiaramente ora è più sobrio, uno cresce, insomma riesce anche ad avere il carisma di andare proprio in faccia alle persone per quello che è Tommaso, che piaccia o meno, mentre prima avevo più necessità di una sorta di maschera che potesse aiutare questo processo pubblico, diciamo, e però di andare col mio stile che è sempre stato e sempre sarà trasversale a ogni decalogo, per cui c'è il rap si fa così e questo si può fare e questo no, e cioè io odio il si può fare, non si, cioè non lo so, A, B, C, no, boh, cioè quello che sento faccio, se piace bene, se non piace, boh, magari piacerà in futuro, forse non piacerà mai, ma cerco sempre di seguire, diciamo, quello che è poi la mia sensibilità, il mio istinto. E più di una volta ci ho preso, perché penso a un brano come La Grande Onda, che quando ho fatto quel tipo di rap era impensabile farlo, cioè a, beh, non so cose tecniche, insomma, a 154 bpm, terzinato, con mescola maggiore e minore. Poi invece, a mano, cioè, sono cose che un po' si sono sentite, questo mix rap e rock in quella chiave là, diciamo, anzi, quasi rock and roll. E così via per tante cose. Il primo film rap, comunque, Il segreto del giaguaro, con tutti i suoi difetti, come racconto nel libro, ed è assolutamente così, col compianto primo, eccetera, eccetera.
Tommaso, tu hai mai avuto paura nel tuo percorso d'artista, che quando, non so, le cose rimanevano sempre a livello underground, ovviamente con tutte le difficoltà, a partire da quelle economiche, ma non solo, del caso, però potessi tu, diciamo, in un certo senso comandare il gioco, avere sempre pieno controllo delle tue cose, e mano a mano che, grazie anche al tuo percorso e alle tue hit, così il rap si è imposto a livello nazionale e ne cominciavano a parlare persone che fino a quel momento non se l'erano mai filato. Giustamente, dici, il benzinaio di Concador dice, ma sto rap, ma dove sta, ma dove si sente sto rap? E poi però il rap è cominciato a suonare nelle radio, in televisione, eccetera, eccetera. Però mano a mano che diventava nazionale in un certo senso, e in un certo senso anche popolare, non ti sei mai posto o il problema, o non so, hai avuto tra virgolette la paura, ovviamente, che ne potessi avere meno il controllo e determinati messaggi fossero o fraintesi o banalizzati?
Ma guarda, non è che ne avevo la paura, ne avevo la certezza, infatti è stato così, perché è inevitabile che quando uno porta un qualcosa di sconosciuto a un pubblico, e poi non ci sono i social, e internet, serve un tramite. Il tramite sono o i giornalisti o gli addetti ai lavori della musica. Però di quella generazione che ci precedeva, magari c'era tanta esperienza sul lato rock, punk e post-punk, ma nulla, e ancora meno di funk, disco music, rap, anche perché nell'assurdità di questo paese, cioè durante gli anni del 77, cioè essere di sinistra vuole riascoltare jazz, punk e post-punk, essere di destra ascoltare disco music e funk, che poi la fanno gli afroamericani, per cui è veramente un ossimoro. Però di fatto, siccome la passavano al Piper, faceva essere di destra rispetto ad altre cose, ma a parte queste, diciamo, follie, e le giornalisti non sapevano nulla della materia, per cui anziché fare l'analisi su ah che figo quest'artista o questi ragazzi stanno facendo un discorso culturale, linguistico, di uso, diciamo, del volgare, dello slang quotidiano nelle canzoni, perché gli danno modernità, invece poi parliamo del vestito argentato, ah che dice il co-op, vabbè, cioè cazzate, capito, cioè solo l'aspetto esteriore.
Guarda, sono sincero, Tommaso, quando pensavo a questa domanda in particolar modo pensavo anche a come venne trattato un po' il successo soprattutto da Supercafone in poi, o come venne capita in alcuni ambienti e in altri invece venne mancata un certo tipo di ironia anche, o di sottotesto, insomma, di riferimenti, così. E per questo mi era venuto in mente, appunto, dicendo, quando una cosa è nostra, però ovviamente, giustamente, l'artista vuole arrivare, e soprattutto un cantante vuole arrivare a più persone possibili, perché, e quindi, come hai detto tu, si ha la certezza poi che, bene o male, fa parte anche del gioco, un certo tipo di messaggio può essere distorto, però, insomma, uno va sempre avanti per la sua strada. Senti, Tommaso, ultima domanda e ti lascio. Prefazione dei Manetti Bros, tornano spesso nella tua vita, come mai questa prefazione affidata a loro?
Ma perché Marco e Antonio sono piazzegori, e poi perché a livello lavorativo, professionale, come poi tra l'altro benissimo raccontano loro nella prefazione, loro sono stati di quegli anni l'anima visiva della parte musicale che eravamo noi, del Ronzuno, del Flaminio, cioè soprattutto poi noi di Rabagoat, cioè io col Veleno, Flaminio e quant'altro. Cioè, se noi quello che erano le nostre passioni per il Tarantino, il cinema pulp, il funk, lo mettevamo in rima, loro lo mettevano per immagini da Torino Boys, di cui realizzammo, cioè realizzò Neffa la colonna sonora, ma dove partecipavamo anche io, anzi fu il primo brano che uscì, Ciclico, che poi è molto intimo, molto più vicino a Interno 7, alle cose ultime, anche se poi chiaramente per quanto è andato bene è stato oscurato appunto dalla velocità e dalla quantità di successo proprio quasi virale di appunto di Super Capone, Roba 4, eccetera. E niente, quindi mi piaceva che fossero loro, visto che racconto appunto tutto dall'inizio, che loro che ci sono dall'inizio potessero raccontare con la loro presenza, testimoniare, ecco, con le loro parole, quello spirito lì che permeava quegli anni.
Bene, e allora per chiunque voglia approfondire e sul percorso di Tommaso, sul percorso di Piotta e legato anche insomma a un momento molto particolare della nostra musica e della nostra proprio cultura, non rimane che rimandarvi alla lettura de Il primo rap alle origini del rap italico, edito da Il Castello, insomma edizioni Cinaschi, e a me non resta che ringraziare e salutare per la sua presenza qui a Book Notes Tommaso Piotta. Tommaso, grazie mille, davvero.
Ok, perfetto, ciao, grazie,
alla
ciao,
prossima, ciao. Buona serata, ciao ciao ciao. E con questa bella intervista a Tommaso Piotta, insomma, dove abbiamo scoperto diversi lati dell'artista, dell'autore, ma anche della persona, insomma, poi soprattutto per gli appassionati e sempre per i fan, ma non solo, è sempre piacevole, insomma, andare un po' nella biografia di un artista che ha segnato così tanto anche l'immaginario, soprattutto legato ovviamente alla musica rap, ma non solo. Si chiude qui questa puntata di Book Notes, pagine di radiofonia. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21, sempre su radiocittaperta.it. Se vi è piaciuta questa intervista, volete risentirla, non vi preoccupate, perché basta andare su cittaperta.it alla sezione podcast, o se no anche ovviamente la sentite questa e tutte quanti i podcast della Radio Città Aperta. Se invece siete particolarmente affezionati a Book Notes, pagine di radiofonia, basta che sempre su radiocittaperta.it, sotto programmi, cercate il nostro programma ed ecco che tutte quante le puntate sono a vostra disposizione. Un saluto da Valentino De Luca e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!